Per me è sempre un piacere poter parlare agli studenti della Facoltà di Scienze Politiche. Purtroppo questa sì è una modalità che devo dire molto fredda. Parliamo di Libano e parliamo di un gran bel libro, il libro della dottoressa Fausta Speranza, che ha scritto con il titolo Fortezza Libano, tra tensioni interne e ingerenze straniere. Direi che un titolo, un sottotitolo più azzeccato non potrebbe esserci, perché questo è un paese dove le tensioni sono arrivate ai massimi livelli, un paese che ha visto massacri e distruzioni di massa e che ciò lo porta dunque al massimo rispetto, alla massima considerazione, soprattutto proprio per la geopolitica. Allora, parliamo di una repubblica parlamentare, parliamo di uno Stato che è grande 10.400 chilometri quadrati circa, cioè è un po' meno del nostro Abruzzo. Questo perché bisogna sempre fare dei collegamenti, dei raffronti per avere un'idea di ciò di cui parliamo. La popolazione è stimata, perché uno dei problemi più grossi del Libano è proprio che nessuno sa esattamente quanta popolazione c'è. E voi mi direte subito perché? Per evidenti motivi di opportunità politica e soprattutto direi per non turbare quelli che sono gli equilibri interconfessionali del paese. Vediamo qualche cenno sulla geografia e sulla storia di questo paese per cercare di inquadrarlo bene nella nostra memoria. Allora, dal punto di vista geografico-politico, il Libano è uno stato che confina a nord con la Siria, ad est con la Siria e a sud con Israele. Ad ovest invece si affaccia sul Mediterraneo orientale. La sua fascia costiera è una fascia costiera che è lunga e larga al massimo 20 chilometri e si trova a ridosso di quella che noi definiamo la catena montuosa dell'Hermon. A ridosso della catena montuosa dell'Hermon troviamo una bellissima valle, che è la valle della Becca, dove tra l'altro ho portato gli studenti più meritevoli della Facoltà di Scienze Politiche anni or sono a fare una visita sulla base UNIFIL italiana in Libano, e questa bellissima valle si trova poi anch'essa a ridosso di un'altra catena montuosa che ha dei rilievi montuosi un po' più bassi, un po' più ridotti rispetto all'Hermon, ma che comunque è sicuramente di rilievo e che viene chiamata l'Anti-Libano, con cime che stanno intorno al di sotto di 3.000 metri. Bene, il Libano diciamo che è un territorio che per secoli è stato il punto di incontro di varie culture. Dunque, i libanesi hanno caratteristiche etniche miste, anche se devo dire, innanzitutto, la caratteristica prevalente è quella ovviamente araba, con minoranze significative, gli armeni, i greco-ortodossi. Bene, l'ultimo censimento, dicevo, ha portato la popolazione a circa 6 milioni e 825 mila abitanti, ma dobbiamo dire che di questi gran parte sono profughi che vengono dalla Palestina, che oggi assommano a circa 500 mila, e profughi provenienti invece dalla Siria, che ammontano all'incirca a 1 milione. Solo questo dato vi fa capire il dramma di questo Stato, la problematica fondamentale di questo Stato, che si trova compresso tra a nord dai profughi siriani e a sud dai profughi palestinesi, che in un certo qual modo hanno alterato l'equilibrio etnico del paese, turbando, adesso lo vedremo, quelli che sono gli equilibri interconfessionali che erano stati posti dai francesi. Cerchiamo di inquadrare questo paese nella storia. Voi sapete che ho sempre considerato la storia fondamentale per poter capire la geopolitica, per capire la geografia politica, la geopolitica di un paese. Allora, diciamo che innanzitutto, ma facendo proprio una carrellata velocissima, c'è stata dopo il 634 l'espansione dell'Islam verso questi territori. Nel 900 si sono stabiliti in Libano i cristiani che erano seguaci di San Marone. Chi era San Marone? San Marone era un eremita che era però molto ligio a quelli che erano i principi e le norme che venivano da Roma. Ma in quest'anno, sempre nel 900, nascono i Drusi, che è una setta esoterica che sostanzialmente si rifà, quindi dà una lettura molto sincretistica sia della Bibbia che del Vangelo che del Corano, e si rifà anche ai greci, ai filosofi greci antichi. Quindi una setta molto particolare, che tra l'altro poi adesso con la dottoressa vedremo di parlarne un po' su queste sulle caratteristiche e peculiarità di questa setta molto importante per il Libano. Diciamo che poi cominciano le famose crociate e arriva l'invasione musulmana. Qui devo dire che l'invasione musulmana però ha sempre lasciato un certo spazio ai signori locali e ha lasciato anche che i cristiani maroniti continuassero ad esercitare la loro influenza sulla popolazione. Ma dopo, a metà dell'Ottocento, 1850, comincia mentre l'impero ottomano comincia a traballare, quindi anche questi territori cominciano a risentire queste pressioni che venivano dalla Francia e dall'Inghilterra, ciascuna evidentemente con proprie mire, con propri interessi peculiari. Voi sapete che con la fine della Prima Guerra Mondiale crolla l'impero ottomano, che si era alleato con l'Austria e la Germania, e nel 1920 nasce la Turchia, l'Iraq e la Siria. La Siria inizialmente comprendeva anche i territori del Libano e della Palestina, ma a settembre del 1920, con il famosissimo trattato Sykes-Picot, la Francia ha staccato il Libano dalla Siria e ne ha dichiarato l'indipendenza, seppure sotto mandato francese. Perché ha fatto questo? In un certo qual modo per favorire gli alleati maroniti di Parigi, che in quel particolare momento costituivano la maggioranza della popolazione libanese. Quindi vedete subito un richiamo all'aspetto religioso. Pure la Siria, sotto mandato della Gran Bretagna, pretendeva ovviamente di annettersi in Libano. Il mandato francese termina nel 1941, e nel 1943, con il patto nazionale e la famosa formula libanese, nasce appunto il Libano. La cosa più interessante è che questo patto nazionale, no alla tutela delle potenze europee, no alla umma islamica. Quindi il concetto importante, già lo vedete in questi anni, nel 1943, né Oriente né Occidente. Quindi diciamo che a quel periodo i musulmani e i cristiani avevano all'incirca lo stesso peso numerico, e il Libano si avvia ad avere una sua stabilità, ad avere una sua concretezza. Da tenere presente che con la nascita del Libano e la sua Costituzione, la Francia aveva spinto affinché appunto venissero rispettati determinati principi, determinate forze interconfessionali, per cui il Presidente della Repubblica doveva essere un cristiano maronita, il primo ministro, il premier, doveva essere un sunnita, un islamico, un musulmano sunnita, il presidente del Parlamento doveva essere un musulmano sciita, il comandante delle forze armate doveva essere un cristiano maronita. Ai drusi e alle altre minoranze venivano lasciati dei posti di comando importanti, e questo per poter dare a tutti la possibilità di avere istituzionalmente rappresentanti per ogni confessione. Tenete presente che nel Libano ci sono 17 confessioni religiose.